pesantezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Buonasera a tutte e a tutti, siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, diamo anche il numero di telefono che è lo 06491750 per chi volesse intervenire, è un invito che facciamo. E come detto precedentemente, adesso partiamo con l'assemblea del coordinamento cittadino sanità e di Radio Onda Rossa, che da quando insomma è partita la questione del coronavirus sta affrontando le varie situazioni, le varie questioni che ci pone il virus. In particolare oggi volevamo soffermare l'attenzione su chi lavora nel settore sanitario, e per questo insomma invitiamo ascoltatori e ascoltatrici che magari a darci le proprie esperienze, il proprio contributo. Ricordiamo che Radio Onda Rossa vive del contributo di ascoltatrici e ascoltatori, quindi rinnoviamo l'invito a sostenerla economicamente, perché è una radio che non ha né padroni né padrini politici, quindi rinnoviamo l'invito per la campagna del crowdfunding, che trovate sul sito www.ondarossa.info. A questo punto abbiamo due ospiti in studio, quindi lascio a voi la parola per illustrarci insomma il tema di oggi, insomma di cosa vogliamo parlare oggi, rimanendo sempre in attesa del contributo di ascoltatrici e ascoltatori.
Buon pomeriggio a tutti e a tutte, questo è il secondo appuntamento di questa assemblea radiofonica del mercoledì, che diciamo è stata un po' creata per dare la possibilità agli operatori e agli operatrici sanitari anche di partecipare, visto che tutte le altre assemblee radiofoniche vanno in onda a mezzogiorno e insomma non avevano molta possibilità tutti di partecipare. Non so se si sente, speriamo di... Scusate un attimo, questi sono un po' i disguidi i problemi della diretta,
questa funziona.
Stiamo cercando di capire. Ok.
Allora, parlate qua perché... Okay.
Un attimo, abbiamo dei problemi, prima invertire i microfoni.
Rieccomi nuovamente. Come dicevo, questo è il secondo appuntamento dell'assemblea radiofonica del mercoledì, creata apposta per gli operatori sanitari e le operatrici sanitarie. Se si sente abbastanza? Okay. Io continuo. e l'idea appunto era venuta proprio per dare la possibilità a chi lavora nella sanità di poter partecipare. Ma soprattutto l'idea è quella di avere un'ora di tempo per condividere, per le esperienze di chi in questo momento si trova naturalmente a fronteggiare non solo le difficoltà che già in passato c'erano nella sanità, ma anche un'epidemia. E quindi l'idea è questa di condividere esperienze, condividere criticità di questi momenti, e soprattutto l'idea è di farlo con chi in qualche modo lavora da anni nella sanità, ma lavora con contratti precari, lavora con cooperative, lavora insomma in qualche modo sfruttato da anni, e adesso ancora di più per poche centinaia di euro, e anche messo a rischio nel proprio lavoro. Quindi invitiamo tutte le persone che appunto non sono soltanto infermieri, medici, ma tutti quelli che ogni giorno supportano il lavoro sia degli infermieri che dei medici, ma anche per migliorare la qualità dell'assistenza delle persone. Quindi chi lavora nelle pulizie, gli OS, gli OTA, a chiamare, perché noi crediamo che queste persone oggi, soprattutto dai media, non siano mai considerate, non sono mai valutate per tutto il lavoro che fanno. Si parla di eroi, ma quando si parla di eroi si parla di infermieri, medici. Naturalmente invitiamo pure tutti gli infermieri, le infermiere, i medici a chiamare per condividere le loro esperienze, ma soprattutto a chi è precario e sfruttato da anni in questo mondo della sanità. Vorremmo sentire la loro voce, che molto spesso è purtroppo nascosta, silenziata un po', perché c'è tanta paura appunto di essere poi bersaglio, comunque di perdere il lavoro, ma poi anche perché a volte questi operatori non hanno la possibilità o di confrontarsi tra di loro. Quindi questo vuole essere uno spazio, un momento per farvi sentire. E prima di cominciare naturalmente con le telefonate, se ci sono, e invitiamo appunto a chiamare, a esprimersi, e volevamo dare degli appuntamenti che ci saranno in settimana, anche in vista del 25 aprile, che sicuramente sarà un 25 aprile forse probabilmente diverso da tutti gli altri, e anche altri appuntamenti che saranno previsti per le prossime settimane. Quindi invito insomma il compagno a un po' illustrarci questi appuntamenti prossimi.
Sì, intanto non so se diciamo l'ascolto è buono, penso di sì, perché abbiamo avuto qualche problema così tecnico, ma dovremmo insomma andare in onda. Vabbè, insomma, dicevamo due appuntamenti che poi chiaramente sono solamente esplicitati, però poi diciamo se ne parlerà in seguito. Il primo è per sabato prossimo appunto il 25 aprile dalle ore 11 alle ore 13 qui dai microfoni di questa radio ci sarà un'ulteriore assemblea radiofonica. Questa assemblea radiofonica è praticamente dedicata non tanto al volantone documento che il coordinamento ha fatto e che praticamente potete trovare oltre che sul sito, sulla pagina Facebook insomma del coordinamento, e anche su altre pagine insomma che ci stanno, ma non tanto sul volantone, nel senso che questo documento che è stato fatto è proprio allo scopo di suscitare insomma una discussione, un dibattito, e l'ordine del giorno è proprio come uscire da questa emergenza, come costruire diciamo un percorso che porti a conclusione diciamo tutto quello che questa vicenda del coronavirus ha fatto emergere, e quindi pone diciamo delle domande, delle proposte che ovviamente vanno discusse, e ovviamente vanno discusse in un ambito che è il più largo possibile, insomma, perché ovviamente per rispondere diciamo ai compiti che ci si pongono, che sono immensi, cioè di come ridare a questo concetto di sanità insomma un aspetto pubblico, un aspetto diciamo non precario, un aspetto non mercificato, e insomma è un compito grosso, non è né facile né breve, e quindi c'è bisogno del contributo di tutti e tutte, insomma c'è bisogno di fare. Quindi questo diciamo è l'argomento, insomma se ne parlerà sabato, quindi non ve faccio ulteriore approfondimenti, insomma, però sabato diventa un appuntamento un po' per tutti e tutti a cui sei invitato. C'è una telefonata, allora l'altro appuntamento lo diamo dopo questa telefonata.
Ci senti? Pronto, ci senti?
solito rumore di lavandino, penso che a questo punto il programma telefonico preghiamo l'ascoltatore o l'ascoltatrice, non so chi sia, se di richiamare. Perché...
Sì, proviamo a richiamare.
D'accordo. Allora, quindi allora questo mi dà l'occasione per passare al secondo, la seconda comunicazione, che è quella che quando insomma è da qualche settimana che andiamo avanti con questa assemblea radiofonica che ha avuto pure delle valenze nazionali, comunque che si tiene tutti i giorni, adesso c'è la telefonata, forse proviamo a rivedere se adesso va in onda. Pronto?
Pronto.
Sì, ci sei?
Sì, sì.
Perfetto, sì, ora ti sentiamo bene.
Buonasera.
Ciao.
E niente, io sono... Allora, voglio raccontare nel senso la storia, perché la storia mia è iniziata circa 15 anni fa, sono penso uno dei pochi fortunati, era un esternalizzato che dopo 5 anni di lotta molto importante ed estenuante, siamo riusciti a essere internalizzati all'interno di un'azienda.
Il campo, certo, sanitario?
Sì, il campo sanitario. Parlo perché sono un sanitario e niente, ero un semplice dipendente di una cooperativa che logicamente lavorava in una struttura, in un'azienda ospedaliera, non faccio nomi, però nella capitale, e niente, dopo questi 5 anni di lotta dura ed impegnativa, cioè che ci ha portato, cioè, veramente a dei momenti difficilissimi della lotta, perché comunque non se ne veniva a capo. C'era, noi l'abbiamo chiamato una sorta di gioco dell'oca, che facevamo dei passi in avanti per poi farne altrettanto indietro durante questo periodo. Poi alla fine non so per quale motivo, forse perché era una cosa giusta la nostra, questa lotta, e siamo riusciti, ecco, ad entrare in quasi 400 persone.
Beh, insomma, tu non mi fai il nome, però io se te voglio dire, l'abbiamo capito di dov'è, perché non è che ce ne stanno tanti.
Purtroppo non ce ne sono state tante.
Lo so, però è una cosa che sono 10 anni che porto nel cuore questa cosa, capito?
Fai
non
benissimo.
La posso dimenticare, certo. È una vittoria troppo importante della vita. E posso dire che adesso, attualmente, però le cose non sono cambiate. Non lavoro più in quella struttura perché sono passato in un'altra azienda, però vedo che comunque le cose non cambiano. Sono entrato con una qualifica di portantino, ho fatto un corso regionale della regione come operatore sociosanitario, lo faccio adesso dal 2016, quindi sono 4 anni che ho la qualifica da OS, però ecco, all'interno della struttura dove lavoro c'è questa differenza, c'è questa, e poi in questo periodo del Covid poi sto vedendo delle cose proprio assurde, una discriminazione proprio a livello medico, infermieristico e di operatori. Non ci possono essere medici, infermieri, operatori di classe A e medici, infermieri, operatori di classe B, no, non la vedo così, non è una cosa giusta, non capisco perché la regione attua delle linee guida di questo modo, che logicamente rimane un po', è un po' col dubbio essere fatto, perché comunque sia vieni da una lotta che comunque ti ha portato ad ottenere quello che giustamente bisognava fare in quel momento, perché era una cosa giusta, ci stavano i presupposti in tutte le maniere, non stavamo chiedendo niente di trascendentale, comunque di essere internalizzati in un'azienda dove noi abbiamo portato, siamo stati la forza noi di quell'azienda, perché quello era un ospedale al più del 80-90% era di ditte esternalizzate.
Beh, anche perché l'avete aperto voi l'ospedale.
Sì, sicuramente. Forse è stata la forza delle cooperative, però logicamente non si poteva vivere e continuare a lavorare in quel modo. Era normale giornaliero sentirti dire tanto dietro la porta, se non ti sta bene, tanto dietro la porta ce ne stanno altri 100, altri 200 come a te, questi gente strutturata dell'azienda che ti trattava come, oppure servo del, che io dico sempre, la porto sempre la maglietta, io sono padrone di niente ma servo di nessuno, e questa è una frase storica che me la porto, pure questa me la porterò col tempo, sempre nella vita.
Ascolta,
e logicamente io adesso non sono iscritto sindacalmente con nessuno nella nuova azienda dove do il mio apporto come giornaliero, come operatore sociosanitario, però cammino a testa alta perché mi sento di avere dei valori giusti e questo mi dà forza di affrontare chiunque, ecco.
Senti,
qualsiasi, dal caposala al direttore generale, al dirigente, al primario. Non...
Ti volevo fare una domanda.
Me ne faccio forza, mi faccio carico di questa lotta che ho fatto e me la sento così addosso che mi dà modo di affrontare pure questo periodo, che è un periodaccio, mi dà modo di affrontare, però vedo sempre che ci manca qualcosa, non c'è effettivamente quello che ci dovrebbe essere.
No, quello che ti volevo chiedere, scusa un attimo, ti volevo chiedere, ma in questa nuova azienda, non so se sia ospedaliera o meno,
sì, ospedaliera.
Allora, in questa nuova azienda ospedaliera ci stanno persone, lavoratori, lavoratrici che stavano nella tua condizione prima che fosse...
Sì, erano precari questi, erano a contratto determinato, però erano... sono stati internali, no, sono stati da precari, sono diventati a tempo indeterminato, ma due anni fa, è una cosa recente, perché erano precari da prima di me, cioè loro erano precari quando io sono arrivato, che ero già stato strutturato dall'azienda da dove venivo, ma quindi loro erano precari prima di me.
C'è un'altra domanda, nel tuo ospedale dove tu sei stato internalizzato ultimamente, sì, c'è stata
sì,
una situazione che ha previsto
ancora, sì, ma li conosco tutti, sono tutti ex colleghi miei che in quel periodo, no, perché era un periodo che bisognava rientrare sono tutte persone che pure un giorno dopo che sono entrati, dopo quella scadenza, non sono rientrati nell'internalizzazione dell'azienda ospedaliera che ci ha
però assorbito. Oltre a questi c'erano pure altri, per esempio, che sono entrati comunque dopo e che sono stati mandati via perché c'è stata una vertenza, diciamo, poco un paio di mesi fa, tre mesi fa, non di più, in cui praticamente 30 lavoratrici e lavoratori di una cooperativa di OS è stata praticamente sparsa spalmata su altre strutture,
su altre aziende ospedali che conosco, sì, conosco direttamente anche gli operatori, parti,
insomma, così, e sì, dopo praticamente sono state, io quello che ti volevo chiedere è questo: cosa è cambiato da quando sei stato internazionale?
Perché
adesso, cioè nelle persone, perché oggi le persone, per esempio, questa battaglia non la fanno?
Non lo so, forse perché non lo so che cosa, forse ti posso dire, non hanno avuto al fianco delle persone, non sono state supportate in maniera idonea a questo punto, perché io ho trovato persone che hanno lottato insieme a me, che erano pure persone che già erano dipendenti dell'azienda, non ci avevano nulla. Potevano anche dire: ma che volete da noi ormai siamo dipendenti, quindi, però si sono messi, sono stati loro le prime persone che hanno messo, come si può dire, quando una persona si mette in mostra, ha messo a repentaglio la propria pure posizione all'interno della struttura, perché essendo un dipendente pubblico si è messa in gioco, anche se poteva anche non farlo, capito, si è preso carico del problema a prescindere che era internalizzato o era della cooperativa, era internalizzato, non gli è interessato niente mettersi lì al timone e comunque consigliarci, perché quello è stato tutto un percorso che è durato 5 anni, non è che è stato un percorso che è passato così da un mese a un altro, però sono stati sempre fatti cose giuste, non sono mai state fatte cose avventate, comunque c'è stato dietro anche una situazione che ci ha dato modo di poter dire la nostra, comprese oltre a voi, c'è stata pure la Rai 3 con Report, cioè c'è stato una bella cosa, perché non lo so, forse perché
è riuscito a rompere sto muro di silenzio su
è riuscito a rompere sto muro, guarda che perché dietro c'è stata una lunga storia, anche perché penso che voi siete addentrati parecchio anche in questa cosa, siete stati presenti anche voi.
Certo.
Però ti dico, per me è una cosa che porterò sempre, e io però a distanza di 10 anni, comunque sia, lo vedo pure con la ditta delle pulizie che ci sono all'interno. Oh, io ho visto da qui l'azienda, qui hanno fatto, la mattina erano pulivano le camere, e il pomeriggio venivano a fare gli ausiliari con me in sala operatoria, gli facevano cambiare il camice, il pomeriggio, capito? La ditta di pulizia all'interno dell'azienda, che c'aveva una sorta di, diciamo, di ausiliariato. Questi la mattina pulivano le stanze e il pomeriggio venivano a fare i portantini. Poi in aree critiche, nemmeno il reparto, in aree critiche, sale operatorie, pronto soccorso, terapia intensiva, cioè, capito, a sti livelli.
Va eppure bene, senti, va bene,
io mi dispiace per questi che non possono, io non lo so perché non ci sia questo spirito combattivo, non lo so, forse manca qualcosa.
Beh, tanto,
forse manca una sorta di capitano.
Nel salutarti comunque ti dico che come allora ci sono stati strutturati che hanno dato, comunque si sono fatti carico del problema, e la stessa cosa bisognerà fare adesso, perché ovviamente hanno un'altra posizione, anche se pure gli strutturati insomma non è che non corrono problemi, però insomma questo sentirsi
la storia pure con Spallanzani ci consegna scusa, no, vabbè, pure sì. Dei colleghi
appunto, pure quello, però pure loro si sono messi in gioco. Spallanzani si è risorta che comunque alla fine hanno vinto il ricorso,
certo, i lavoratori, ma
dopodiché diciamo
però storia. Chi tra i vertici di Spallanzani è stato inquisito ai tempi dell'EDC, ma di che stiamo a parlare?
Ma che firma proprio sta cosa?
Abbiamo fatto un film sì. Va però bene, io ti ho detto, a me mi dà solo tanta forza,
te
lo posso dire, da compagno, da quello che ti pare, mi chiamo come te pare, però mi dà tanta forza per andare avanti questa cosa, e questa mi ti ho detto, ne vado fiero proprio, sì,
d'accordo, sì. Senti,
va bene, io vi auguro, io spero di aver mandato un messaggio, perché io mi dispiace veramente, perché solo chi ci passa sulla propria pelle può capire certe situazioni e certe dinamiche, poi specialmente nell'ambito sanitario.
Grazie.
Ciao.
Grazie
ciao,
a voi.
Ciao.
Grazie, ciao. Libertà.
sì, libertà, insomma, libertà dall'oppressione di queste situazioni assurde, insomma, di divisione. Chiaramente sempre 49 17 50 è il nostro numero di telefono. Volevo comunque, aspettiamo altre telefonate eccetera, ma intanto volevo dirvi quest'altra cosa, che da lunedì prossimo riprenderanno le riunioni diciamo del coordinamento cittadino sanità, che una volta ci farebbe tanto piacere dirvi al policlinico, all'auletta dei lavoratori del policlinico ai 5, non può essere così ovviamente per ovvi motivi, però si farà. Queste riunioni si faranno praticamente su una piattaforma che verrà, cioè stiamo vedendo quale, e che verrà comunicata sia nell'assemblea radiofonica sia nella pagina del sito, di Facebook, e diffusa a tutti. Ed è particolarmente importante in questo momento partecipare a queste riunioni, perché ci vuole il contributo di tutti, compreso l'ascoltatore che ha appena chiamato. Quindi lunedì alle 5, come sempre, tutti lunedì alle 5 ci sarà questa riunione del coordinamento, di cui comunicheremo a breve la piattaforma da usare, e c'è un'altra telefonata.
Pronto, ci senti?
Sì. Ciao, sono un operatore del policlinico Umberto I. Mi fa piacere che ho chiamato adesso, dopo aver sentito il collega e il compagno precedente, perché noi stiamo cercando di intraprendere proprio per questa lotta, insomma, che già hanno fatto in altri ospedali di Porto Sant'Andrea, questa lotta per gli operatori OSA qui a Policlinico. Sono circa 800 lavoratori e sapete benissimo la storia come sta. Discriminati, ricattati in tutto e per tutto, insomma. E niente, lo spunto è tornato ultimamente, dopo che sono stati discriminati ancora una volta per gli incentivi per l'una tantum che ha dato, giudicando la salute, che ha dato la Regione Lazio. Naturalmente
spiega un po' questa cosa, che è successo, che la Regione Lazio che ha fatto?
La Regione Lazio ha dato questo riconoscimento, che è chiamato così, a tutti gli operatori strutturati degli ospedali e della sanità romana, quelli strutturati, insomma, personale strutturato.
Anche i privati? È stato, diciamo, un riconoscimento, insomma, un bonus, sia per i lavoratori pubblici, sia per i lavoratori che lavorano nel privato. Però, diciamo, su questa cosa non ci rientrano, per esempio, i lavoratori delle cooperative.
I lavoratori delle cooperative, nemmeno anche gli operatori delle ditte di pulizie, che lavorano soprattutto all'interno dei reparti d'emergenza e d'urgenza Covid. E niente, per cui tutto un po' è nato lì, dalla protesta, un attimo dal risentimento che giustamente hanno i colleghi dell'OSA, che a loro non viene riconosciuta questo riconoscimento, questo, non lo so come chiamarlo, perché per me è una cosa abominevole. Danno questi 600 euro, 1000 euro a secondo dei reparti, se sono o medio o alta emergenza, però ecco, solamente a chi è dipendente strutturato, dipendente pubblico, e loro no, nonostante che già prendono gli stipendi che sono una miseria, che gli pagano di straordinari metà adesso e metà tra sei mesi, ecco, tutta una serie di diritti che non hanno, insomma, veramente una cosa pietosa.
Ma poi questa cosa, diciamo, c'ha anche un po' il sapore della beffa, perché comunque al Policlinico la maggior parte dei reparti Covid sono affidati al personale della cooperativa, sì. Quindi, cioè, la maggior parte della gente che sta nelle parti Covid da cooperativa, però il bonus lo piano l'altri e loro non lo piano, insomma, no?
Certo, e a quindi rischio e pericolo, perché poi qui dentro l'ospedale ormai è un casino totale in tutto e per tutto, dalla dirigenza all'organizzazione, vabbè, questo magari vorrei dopo dire due parole rispetto a questo. Questo è un ospedale che ormai neanche riesce più a dare un'assistenza adeguata al cittadino, all'utente, e per cui vabbè, però questa è un'altra cosa.
Senti, una cosa volevo sapere, diciamo, questa storia di questi dipendenti OSA, diciamo, è da tempo che ci sta, e ci sono stati pure diversi tentativi, insomma, di mettere a mezzo, che hanno sempre
sono 20 anni che
adesso cosa sta succedendo? Perché dopo, diciamo, un'ondata, insomma, dove si è provato a porre questo problema durante l'ennesimo rinnovo d'appalto, in cui si rimetteva in discussione il fatto se del futuro, insomma, questi lavoratori, che ricordiamo alcuni sono da 20 anni che stanno là, quindi praticamente, cioè, dopo si è rismorzato tutto, adesso cosa sta succedendo? Quali sono queste forme di lotta, poi, alla fine?
Adesso stiamo cercando in qualche modo abbiamo fatto un documento dove richiediamo a tutte le istituzioni, da Regione Lazio al direttore dell'azienda, al direttore, all'assessore della sanità della Regione Lazio, al presidente del Consiglio, insomma un po' a tutte le istituzioni, diciamo, l'internalizzazione di questi operatori. e oltretutto poi secondo la fattura anche l'incentivo che loro non hanno concesso, non sono degni di prendere neanche, non solo non ci fanno i tamponi qui a nessuno, anzi su questo hanno iniziato da un paio di giorni a fare i tamponi, hanno iniziato dai reparti Covid e adesso stanno facendo a quelli del pronto soccorso.
Beh, c'era proprio una volata, ci hanno messo niente per cominciare.
Sì, non ci hanno messo niente, ci hanno messo solo due mesi, insomma, ecco. E per cui è uno sfacelo totale, proprio veramente un ospedale allo sbando in tutto e per tutto. E per cui niente, gli operatori dell'OSA che oltretutto sono utilizzati in tutti i reparti Covid in questo momento, soprattutto nei reparti Covid, a rischio pure dal punto di vista assicurativo, perché poi c'è anche questo di rischio.
Ma diciamo che adesso, forse una delle cose pure è che non c'è occasione per cui diciamo questo tipo di personale, cioè il personale OSA, viene praticamente discriminato. Cioè io penso che mordirà dei sordi, insomma, no? Ma è proprio in ogni cosa devono dimostrare, guarda che tu sei uno che non conta veramente un cazzo, cioè manco de carcolo proprio.
A ogni
passaggio viene rimarcato proprio, no?
Infatti questo diciamo che è stata la cosca che ha fatto traboccare un attimo il vaso, come si suol dire in queste occasioni, no? Cioè nel senso che si è preso, hanno avuto un attimo lo spunto d'orgoglio, no, per uscire fuori, per cercare un attimo di reclamare un proprio diritto. Cioè, ma rispetto a questo la cosa importante poi è il fatto di cercare di farli internalizzare. Perché qui purtroppo sappiamo benissimo che in passato le difficoltà e i paletti che hanno messo è stato il concorso pubblico, e per cui creando poi alla fine anche una guerra tra poveri, no? Perché poi oltretutto qua dentro nelle ultime assunzioni dal concorso, che è successo? Hanno assunto dal concorso, hanno mandato via automaticamente il personale OSA, per cui senza capire poi che questa sia da una parte che da un'altra è diventata una battaglia comune, qui c'è posto per tutti, e se non c'è posto qui al policlinico, ma c'è naturalmente, c'è posto in qualsiasi tipo di situazione ospedaliera o anche sul territorio, per quei luoghi presidi territoriali che sono rimasti. Per cui ecco, questo un po' è stato lo spunto, comunque ecco, è venuto dall'incentivo, i malumori che si sono creati, l'incentivo, il riconoscimento.
Una cosa, un'ultima domanda ti volevo fare, ma al di là insomma di questa lettera che starà alla firma, immagino,
alla
sottoscrizione, insomma, di tutto il... che sembra una cosa semplice, ma non è neanche questo semplice, perché di queste, no, diciamo, di questi tentativi di comunque far uscire un qualcosa pure banale descritto in cui cioè sono falliti, proprio perché poi diciamo si vive in un clima di terrore.
Di terrore
proprio, cioè il fatto che tu proprio manco lo puoi accennare, non devi proprio tirarlo fuori questa questione, è una cosa proprio che, perché praticamente
hanno cercato di sotterrarla in qualsiasi maniera, in qualsiasi forma, e ancora tuttora c'è gente titubante rispetto a questo, e noi stiamo cercando in qualche modo, perché poi anche noi strutturati siamo dalla parte loro, perché sappiamo quanto loro sono importanti per questo ospedale, cioè questo ospedale si regge per loro.
No, anche perché diciamo che l'ultima ondata di assunzioni che è stata fatta al policlinico circa 20 anni fa è stata fatta pure quella con una serie di lotte di gente che c'aveva tutti i contratti precari, non erano cooperative ma erano a tempo determinati con rinnovi, quindi parecchia gente che adesso ha 20 anni più di lavoro, insomma, ma comunque vengono da da un processo di lotta pure loro, quindi cioè qua la situazione se la so vissuta.
Sì, ma
molti stanno pure scordata, diciamo la verità, però da là vengono, no?
Sì, ma appunto c'è un appiattimento proprio totale qui del personale, cioè no, si incazzano, si arrabbiano, malumori, lavorano male, perché poi alla fine qua dentro si lavora solo male, non è che e ultimamente sempre peggio tra l'altro. Per cui però poi alla fine se c'è bisogno di fare quel passo in più non si fa. Adesso ecco, rispetto a questi lavoratori che stanno ponendo queste firme rispetto a questa richiesta, devono convincersi anche che poi non è finita qui, perché non è, cioè spedire questa lettera alle varie istituzioni probabilmente non diranno neanche sì le internalizziamo oppure no, bisognerà continuare, perché poi alla fine questo è un lavoro molto lungo, il Sant'Andrea poi ce lo insegna, ci sono voluti qualche anno, hanno fatto dei corsi per poter essere internalizzati, soprattutto le figure tipo gli ausiliari, c'è tutto un procedimento da seguire, però se mai si inizia, mai ci sarà un risvolto positivo rispetto a questo. Ecco, io questo vorrei far capire ai lavoratori dell'OSLA che tutto è possibile, l'importante è stare uniti e avere lo stesso intento. Ci sono le paure, ci sono le minacce, ci sono, però stando uniti queste cose si scavalcano, in qualche modo si superano, come è successo a altri lavoratori. E per cui questo adesso comunque stiamo raccogliendo questi film, ci siamo dati un po' di tempo, anche perché no, non c'è nessunissima fretta di inviare, almeno questo è il mio parere.
Ti posso ti posso fare una domanda? Sì, allora, dall'esterno, io non lavoro in ambito sanitario, dall'esterno insomma l'esperienza del Sant'Andrea ci dimostra, ma insomma, che queste battaglie si possono vincere, e mi sembra anche che dalla controparte, a partire dal singolo ospedale e fino ad arrivare alla regione, al governo, sul tema non è che siano in posizione di forza o che abbiano delle, diciamo, delle verità da regalarci, sono costretti quando qualche questione si pone o a coprirla con una retorica, quella degli eroi, senza poi andare a analizzare qual è la condizione reale, oppure alla repressione che abbiamo visto alla Spallanzani e anche al Policlinico, che appena qualcuno dice qualcosa non è che viene risposto in merito, ma si tenta di reprimere, basta. E secondo me questa è anche una dimostrazione di debolezza, perché dal punto di vista dei fatti tutto quello che hai detto fino adesso è la dimostrazione evidente di come funzionerebbe tutto meglio se ci fosse insomma un'assunzione a tempo indeterminato.
Ma il risvolto è pure positivo per le aziende stesse, che risparmierebbero, perché pagando una cooperativa è normale che devono far magna il privato, invece assumendo direttamente risparmierebbero anche rispetto a questo. Cioè non, è proprio la logica che ormai da anni, sapete benissimo da quanti anni hanno introdotto queste logiche, per cui non vedevo di niente io, però sono logiche di quando poi la sanità pubblica hanno deciso di privatizzarla sempre di più. Questa però è una lotta lunga, dura e tortuosa. Per cui non si risolve solamente con una lettera che invieremo, bisognerà creare anche altre forme di lotta, naturalmente mobilitazioni in questo momento non è che si possono fare, perché però in qualche modo ci inventeremo qualche cosa.
Va bene, noi chiaramente come radio continueremo a seguire tutte le mobilitazioni che ci saranno e a sostenerle, insomma questo è un invito che facciamo a tutti e a tutti, anche a chi non lavora in ambito sanitario. Quindi noi ti ringraziamo, se non hai altre cose da aggiungere.
Vabbè, se lascio spazio agli altri, volevo aggiungere due cose sul Policlinico, ma insomma magari lo farò in un altro momento.
Però, va bene, se una cosa dice
Ma no, è niente, che ormai anche per quanto riguarda la situazione del policlinico, cioè è allucinante, non si riesce a capire se c'è una dirigenza, un sindacato, è tutto scollegato, i sindacati che sono in lotta con la direzione generale sono contro, la direzione generale che sono mesi che non ascolta i sindacati, c'è tutto sto casino qua là che poi si ripercuote inevitabilmente sui lavoratori e sull'utenza. Hanno chiuso la cardiochirurgia, l'hanno messa come riferimento UB al San Camillo Forlanini, hanno chiuso 8 posti letto di oncologia, non ci sono più posti letto per gli oncologici, tutto per diventare ospedale Covid. Io mi domando, mi viene da domandarmi, ma non era meglio rimanere come prima invece che diventare un ospedale Covid, se non siamo in grado di dare un'assistenza adeguata all'utenza? E anche lo stesso pronto soccorso, totale, non lo so, totale allo sbando. Nella parte dove stava una volta la medicina hanno messo tre specializzazioni insieme, medicina, chirurgia e ortopedia, cioè un casino, non si capisce più niente. Adesso questo periodo è andato abbastanza bene, già solo là dentro con la medicina era un casino che non si passava, perché hanno nascosto bene tutta la piazzetta che c'era dentro il pronto soccorso anni fa, la nascosero là dentro, tanto c'è una porta chiusa e non la vede nessuno, perché altrimenti in piazzetta entravano le telecamere e facevano video. Per cui adesso stanno là dentro chiusi, io mi domando, ma quando si riaprirà l'utenza con medicina, chirurgia e ortopedia là dentro? Cioè, non lo so, io rimango proprio anche dal punto di vista organizzativo, cioè sappiamo benissimo, per esempio il pronto soccorso, i problemi strutturali proprio come pronto soccorso, che sono enormi, cioè, già dal 2000 quando è stato fatto questo pronto soccorso già presentò allora dei grossi problemi. Oggi naturalmente dopo 20 anni questo pronto soccorso è diventato vecchio. E per cui adesso è diventata una parte Covid, la parte dell'emergenza è Covid, e niente, si parla di riaprire presto all'utenza, così. E io mi domando poi, cioè, se ci sarà, saremo in grado di affrontare tutto il discorso dell'assistenza rispetto all'utenza. Cioè, questo, hanno chiuso cardiochirurgia, oncologia, non si fanno più interventi chirurgici, solo d'urgenza, solo d'emergenza.
E va
non
bene.
Si fanno più interventi chirurgici. Questa è un po' la situazione, i sindacati inesistenti, una dirigenza che prende decisioni, hanno aperto il terzo piano, un reparto Covid al terzo piano dell'ITMAN, che dopo 2 giorni l'hanno dovuto richiudere per problemi alle fogne, l'hanno riaperto nuovamente, adesso funziona, ma è un reparto Covid, tra l'altro, che sta distaccato dal policlinico. È vero che bisogna attraversare una strada, ma è sempre distaccato, e sappiamo benissimo il reparto Covid c'ha bisogno di anestesisti, c'ha bisogno di specialisti, pneumologia, cardiologi, per cui che, non lo so, io non riesco a capire questo tipo di organizzazione. Eravamo in grado di essere ospedale Covid? Io questo mi domando.
Va bene, allora va, sì, bene. È chiaro, insomma, il quadro disastroso che ci hai prospettato. Noi ti ringraziamo molto della corrispondenza e ripeto, insomma, continueremo come radio a seguire le future mobilitazioni.
Ok, ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.
Vabbè, tiriamoci un po' su, perché insomma, dopo sta via Crucis che in effetti poi sono cose, diciamo, pure normali, insomma, però l'importante pure è che a tutto sto sfacelo, sto
insomma, dobbiamo prenderne atto che forse in questo momento qualcosa è possibile cambiare, proprio perché tutte queste cose hanno fatto emergere tutto, insomma. C'hai una telefonata? Pronto?
Ci pronto? Sei? La radio di chi se la sente?
Pronto?
Eccoci. Sì, ma adesso
si sentite? Ciao.
Due gettoni è difficile comprare.
Aspetta che stiamo andando in onda con uno spot, noi cerchiamo.
Ecco.
Cioè, se sto mixer che abbiamo preso sto giro, guarda, questo lo buttiamo subito fuori.
Lo licenziamo?
Sì, lo licenziamo, pure precario, guarda, quindi. Vai.
Ciao a tutti e a tutti, sono un'infermiera, lavoro anch'io in un ospedale di Roma e niente, chiamavo per rendere nota a tutti e a tutti una situazione che stiamo vivendo in un sacco di operatori sanitari, nello specifico appunto infermieri che si sono ritrovati a lavorare appunto per l'emergenza Covid. In particolare siamo un po' di infermieri che hanno partecipato al concorso per il Sant'Andrea indetto qualche mese fa, per cui insomma è stata fatta una maxi graduatoria, sono stati chiamati insomma i primi più o meno 1040 idonei e poi con questa emergenza Covid la graduatoria è continuata a scorrere. Il problema è che appunto proprio per questa emergenza sono stati fatti dei contratti a chi ha tempo indeterminato, a chi ha tempo determinato e sono uscite delle delibere della Regione Lazio in cui appunto veniva assicurato che chi rispondeva per la chiamata all'emergenza Covid non sarebbe stato decurtato del mancato preavviso qualora appunto si lavorava già con sia strutture pubbliche che private. E il problema è che poi allo stato dei fatti ad oggi ci ritroviamo che in parte i lavoratori non sono stati decurtati del mancato preavviso, in parte invece sì. E questo l'abbiamo scoperto da poco. Il problema è che il tutto è stato fatto appunto in fretta e in furia, la maggior parte delle chiamate sono state fatte e veniva richiesta la presa di servizio nel giro di 3-4 giorni e che queste delibere anche erano appena uscite, per cui c'era poca informazione al riguardo, quindi che la maggior parte degli operatori che hanno accettato non avevano la certezza che questo mancato preavviso non sarebbe stato penalizzato come invece è stato.
Spiega un attimo che è stato preavviso, perché quando uno se ne va da un'amministrazione,
sì,
volontariamente deve dare un preavviso. E sì, poi c'è una durata variabile, ma insomma
varia a seconda del livello.
Sì, varia dai più o meno dai 30 ai 60 giorni in base alla tipologia di contratto che si aveva e dal tempo in cui si lavorava.
Quindi praticamente siccome c'è stata l'urgenza Covid, allora COVID, la regione, si fanno questi...
per invogliare i lavoratori anche ad accettare, che poi appunto come ha detto pure il collega che ha chiamato in precedenza, ci ritroviamo tutti a lavorare in questo periodo in reparti Covid, chi in terapia intensiva, chi in rianimazione, chi appunto in altri reparti adibiti e improvvisati anche a Covid. E ci siamo ritrovati in questa situazione in cui oltre che accettare una chiamata per un tempo determinato, quindi ritrovarsi anche in una situazione precariato, c'è stato anche decurtato il mancato preavviso che ammonta più o meno tra i 2.000 e 4.000 euro appunto a seconda del tipo di contratto che si aveva.
cioè che vengono stornati praticamente da TFR, da tutte queste, cioè dalle voci finali di quando uno se ne va, diciamo,
fine rapporto, insomma,
da là. Quindi praticamente la storia è questa, che sono stati fatti questi, diciamo, queste in base all'urgenza Covid, queste proposte, diciamo, di assunzione a tempo determinato,
anche indeterminato, indeterminato.
E per dire, siccome c'è un'urgenza e mi servi subito, la regola del preavviso non vale, e quindi tu praticamente non verrai decurtato di questi soldi. Quindi la storia del preavviso non c'è sta più, però praticamente parecchi infermieri, per esempio, si sono posti il problema di avere, per esempio, altra situazione assurda, un contratto a tempo indeterminato con una cooperativa che lavorava dentro un ospedale, e gli viene fatta la proposta di un contratto a tempo determinato, ma direttamente dall'azienda, no? Dall'ospedale pubblico. A quel punto si pone il dubbio amletico di che faccio, quale tipo di precariato scelgo, quello da cooperativa, diciamo, che c'è un tempo indeterminato ma comunque legato all'appalto, o quello diciamo dell'azienda, che comunque è un contratto a termine che poi non si sa se è rinnovato, anche perché su quella richiesta c'è scritto che tu sei assunta in base solo all'emergenza Covid, cioè che una volta finita loro non hanno nessun obbligo con te, no? Quindi si è posto questa storia. Chi ha scelto di andare praticamente a dire ma comunque intanto mi conviene passare dentro l'azienda pure per 3 mesi, poi si vedrà, a questi è stato torto praticamente, hanno fatto valere comunque la regola d'avviso, giusto?
Preavviso. Sì, esatto, infatti diciamo queste delibere non erano molto chiare, però comunque andandole a leggere bene effettivamente c'era scritto che questo mancato preavviso non veniva penalizzato per chi andava ad avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'azienda, cosa che sinceramente non ha molto senso, perché non vedo che cosa...
Anzi, dovrebbe essere a maggior ragione che uno che ti dà in tempo indeterminato, cioè praticamente sta a fare una stagione, voglio dire, no? Quindi se te chiamo così è chiaro che praticamente mi devi far valere più su un tempo determinato che non su un tempo indeterminato, se volessimo fare proprio, no?
Sì, vabbè, esatto, tra l'altro, vabbè, chiunque, cioè diciamo tutti gli infermieri che hanno accettato il tempo determinato comunque fanno parte della graduatoria del Sant'Andrea, quindi qualora la graduatoria continuasse a scorrere diciamo si verrebbe comunque considerati per la chiamata a tempo indeterminato.
Ma i soldi dei ritardo del mancato preavviso? No,
cioè, nel senso, comunque li hai persi, cioè nel senso è una situazione poco chiara, perché appunto queste delibere sono uscite da poco, sono state un po' interpretate a mio avviso insomma delle altre persone anche che si trovano nella mia stessa situazione, come un modo per diciamo limitare anche le perdite delle cooperative stesse, che diciamo in questo periodo si sono viste togliere un sacco di personale, quindi anche a livello economico saranno andate in un certo senso in perdita. E questa è una cosa che insomma, per esperienza anche personale, parlando con il responsabile dell'ufficio buste paga della cooperativa per cui lavoravo, me lo ha praticamente detto
sta storia, quindi, del Covid, dice ci ha tolto un po' di gente, così più o meno
ci ha tolto un po' di gente, ci ha tolto
un po' di guadagno,
perché noi guadagniamo sul lavoro altrui, insomma.
Certo, questa è la storia.
Esatto, quindi noi ci vediamo dietro un discorso che poco chiaro anche da parte della stessa regione Lazio, che comunque diciamo si è un po' stancato con la retorica degli eroi, delle eroine del momento, perché poi a fatti comunque veniamo decurtati di diritti e vabbè anche a livello economico in maniera del tutto ingiustificata.
Cioè, comunque, cioè tu dici, questa storia non è solo un problema di cialtroneria burocratica che anche questa no. regione ci ha abituato. Qui dietro ci sono degli interessi e si sa che dentro la regione, cioè il fatto che ne so che al policlinico stiamo da 20 anni con 700 persone, 800 persone della cooperativa là dentro, evidentemente c'hai dei padrini politici in regione, perché se no sta storia Napoli fa è una cosa che si riperpetua, diciamo, per anni e anni, e quindi questo sì. potrebbe essere, diciamo, il bonus che dice vabbè, io col Covid per forza devo assumere gente, però almeno sulla storia del preavviso ti faccio rimanere qualcosa.
Esatto, cerco di durare per cooperativa che in un certo senso per tanti anni mi ha fatto guadagnare, diciamo. Questo è un po'
Ma voi vi siete fatti sentire dalla regione in qualche modo? Ci avete chiesto?
Noi abbiamo, vabbè, diciamo che appunto è una situazione che risale a pochi giorni fa, 4-5 giorni fa, quindi stiamo capendo come muoversi. Diciamo che abbiamo contattato la regione chiedendo delle delucidazioni al riguardo e chiedendo anche una rettifica delle delibere fatte, però attualmente non abbiamo avuto ancora nessuna risposta al riguardo, se non che questo mancato preavviso appunto non veniva decurtato soltanto per i tempi indeterminati, mentre appunto per chi ha accettato il determinato, diciamo che non è stata data una risposta al riguardo, quindi
la risposta no, ma i soldi si sono già presi,
i soldi sono già presi,
ecco, è importante,
se l'hanno già tolti in pratica, e quindi dobbiamo capire come muoverci. Sicuramente vogliamo intanto continuare a sollecitare la regione e allo stesso tempo anche far uscire un po' la notizia a livello mediatico, per muovere un po' di coscienze e magari anche diciamo in un certo senso incalcare la regione affinché si esprima in qualche modo, ecco.
Va bene,
questo è quanto.
Ok, grazie, ciao.
Grazie a voi, ciao, a presto.
Insomma, questa che un'altra piccola storia ignobile, insomma, no, possiamo dire, perché cioè questa è proprio diciamo una questione dove pure, diciamo, su queste miserie se notano i rapporti che avvengono tra regione, cooperative, sta commissione, sto muro di gomma, non te risponde nessuno, insomma, su tutte queste schifezze, insomma, che si stanno facendo. Certo, ci stanno anche cose più pesanti, però questo fa capire proprio come funzionano. Un'altra telefonata, 491750 è il nostro numero.
Ciao, sono Piero e volevo segnalare, se non avete già conosciuto, un articolo e una tabella sui nuovi assunti diciamo alla data del 17 di questo mese alla sanità. È una tabella che sta sulle 24 ore del 19 aprile ed è di fonte diretta del ministro, e da questa tabella risulta che dall'articolo nel suo insieme, ma anche la tabella, risulta che gli assunti, i neoassunti sono già 20.040, di cui 4.331 medici e 9.666 invece infermieri. Il resto non è documentato, però poi nel testo dell'articolo si capisce che dovrebbero essere operatori sanitari vari, compresi tecnici di laboratorio e vario altro personale. La cosa che è importante conoscere questi dati, secondo me, perché fa capire, può servire a chi sta lottando per capire a che punto si trova, perché le cose si stanno già realizzando, e in particolare si dice che dal contesto del titolo dell'articolo si capisce come se tutti fossero stati assunti a tempo indeterminato, poi invece si capisce che di questi 11.000 assunti tra medici e infermieri, solo 4.400 sono a tempo indeterminato, gli altri sono 6.800 invece che non sono a tempo indeterminato ma a tempo determinato per un anno. Quindi diciamo è una situazione sicuramente che sta accadendo di questi tempi, e mi sembra che per i lavoratori è importante conoscere come stanno messe le cose e da dove vengono presi questi, questo personale cosiddetto neoassunto, no? Se appunto va a rafforzare la sanità pubblica o invece è ancora un modo per rafforzare il privato. Tutto qua, poi vi manderò domani, io non ho lo scanner, vi manderò, lo faccio scannerizzare dal fotocopiato e vi mando l'articolo così lo potete leggere attentamente.
Ti ringraziamo.
Grazie. Ciao. Grazie, buonasera.
No, questo diciamo è vero, no? Nel senso che questa cosa del continuamente sbandierata, stiamo a fare, cioè con tutti quanti questi qua, cioè che te vengono a dire, alla fine questa è una strada che ti fa capire dove stiamo andando a parare, cioè alla fine di tutta sta fiera, alla fine se troveremo ancora più precariato, ancora più situazioni strane, ancora più privato, perché tutta gran parte di queste assunzioni hanno fatte pure i privati che le cooperative con tutte queste storie qua.
Ma infatti volevo aggiungere anche che in alcune aziende, alcune hanno fatto anche dei passi indietro, sono stati assunti non solo operatori, sì, alcuni a tempo indeterminato, molto pochi, altri a tempo determinato, ma anche liberi professionisti, cioè dalle agenzie interinali, quindi ancora più precari. E questo naturalmente, come al solito, è chiaro, per ingrassare un po' la pancia delle cooperative e di chi le gestisce, ma probabilmente anche per continuare a creare una gerarchizzazione di tipo sociale all'interno dei posti di lavoro, che è poi quello che non ti permette, a volte è uno degli elementi che non ti permette di portare avanti delle lotte, perché ci sono delle differenze di ceto o potere sociale tra le varie classi che non riescono a creare un'unità per portare avanti la lotta per un solo obiettivo. Credo che ci abbiamo un'altra
chiamata. Sì, un'altra chiamata. Ci senti?
Sì, sì, pronto, ciao. Sono Giorgio, sono un compagno. Senti, io chiamo, sono il marito di una OSS. Lei adesso sta al lavoro, io volevo accennare alcune cose, se possibile. Innanzitutto, vabbè, piccola premessa, purtroppo si parla sempre di infermieri e medici. Le infermiere e le dottoresse non esistono. Poi, oltre a tutto questo, oltre a questo, è un piccolo particolare, non di poco conto.
Vabbè, c'è anche il fatto che abbiamo accusato il colpo, dai, vai avanti.
Sì, sì.
Bravo.
No, è vero. No, vabbè, ma mica solo voi, cioè parlano gli eroi, i medici, gli infermieri, il Presidente della Repubblica, tutti, medici e infermieri. Le infermiere non esistono, le dottoresse non esistono. Poi, oltre a quello, non esistono le operatrici, e mo parlo al femminile così compenso, le operatrici sociosanitarie non esistono, le donne che fanno le pulizie, e non esistono le ausiliarie. Queste non esistono proprio per niente. Cioè, questa è una cosa che mi fa incazzare, perché un qualunque ospedale di questo mondo non potrebbe funzionare se non ci fossero quelli che fanno le pulizie, quelli e quelle che fanno le pulizie. Cioè, immaginate voi un ospedale, una corsia di un ospedale, dopo 3 giorni che non si fanno le pulizie. Non so se ho preso l'idea. Oltre a fare schifo, sarebbe anche insalubre, quindi sarebbe pericolosissimo. Quindi io, insomma, su questa cosa volevo sottolineare come queste persone sono fondamentali, quanto le infermiere e quanto le dottoresse, ma sono completamente assenti. Sì, poi sì, c'è un altro problema che volevo... Come?
Scusami. Di, parla, vai.
No, sai da dire qualcosa? Dimmi,
no, è giusto quello che stai dicendo.
Va bene, allora vado avanti, perché c'è un altro problema legato, perché questo è un problema legato nell'insieme alla generalità, non solo in questo periodo ma sempre, purtroppo. E poi, come giustamente voi avete sottolineato, molto spesso molte di queste figure sono assunte con le cooperative, eccetera, eccetera, ricattabile, cioè, su quello non ci ritorno, avete già affrontato benissimo, secondo me, e andrebbe fatta una grande battaglia su quello, perché trovo vergognoso che gli enti pubblici, degli ospedali pubblici assumano da cooperative con praticamente contratti privatissimi. Vabbè, questo è una piccola parentesi, poi magari ci possiamo ritornare. La cosa che vorremmo noi sottolineare, io e mia moglie, parlo pure per lei, è che si parla degli ospedali Covid, ma delle persone, partendo, ribadisco, dalle donne che fanno le pulizie, eccetera eccetera, quindi OSS, ausiliari eccetera, che lavorano negli ospedali non Covid, ma che comunque possono entrare a contatto con persone, perché sappiamo bene, stiamo vedendo, lo stiamo seguendo, ci sono molte persone che sono asintomatiche ma sono portatrici di questo virus e possono infettare ugualmente. Allora, quelle persone che lavorano appunto negli ospedali e che sono a contatto con i pazienti, con le pazienti, hanno come unici dispositivi di protezione individuale i guanti e una mascherina chirurgica, la quale non serve a niente, cioè servirebbe che la indossassero i pazienti o le pazienti, perché sono loro che potrebbero stanno tenendo, tossendo, emettere delle sostanze, e la mascherina chirurgica trattiene un po', ma che le indossano gli operatori o le operatrici non serve a niente, perché allora non li difende. Cioè, se una persona starnutisce o tossisce ed ha il Covid, lo emette, loro se lo beccano tutto e loro non possono stare a un metro di distanza, perché una operatrice sociosanitaria come fa a pulire la schiena, e mi fermo lì, di una paziente o di un paziente a un metro di distanza? Una donna che...
Tua moglie mi ha detto che lavora...
operatrice sociosanitaria in un ospedale, allora, pubblico romano.
Ha una mascherina chirurgica in un reparto
esattamente. Cioè, il problema che noi vogliamo porre è proprio questo, che nei reparti no Covid il personale che ci lavora ha come appunto dispositivi solo guanti e mascherina chirurgica, che non servono a niente, perché se io, ed è successo, che sono arrivati persone che non risultavano positive, poi sono andate via e poi si è scoperto dopo due giorni, tre giorni che erano positive. Certo. Allora non è stato fatto nessun tipo di tampone, perché hanno detto, siccome questi sono andati via tre giorni fa, e siccome solo se fossero andati via, se si fossero manifestati due giorni dopo, voi potevate essere infetti, siccome sono passati tre giorni, basta, non siete infetti, quindi arrivederci e grazie. Non so se ho reso l'idea.
No, già hai questo. Reso perfettamente l'idea, sì.
Però la cosa, al di là dei casi specifici che ci sono stati, e ancora ci sono persone che entrano, non si sa, poi si fanno i tamponi, prima risulta positivo, poi un secondo tampone negativo, pure quest'altra cosa, vabbè, lascia molto, no? Lascia dei dubbi. Comunque, il problema è in generale, come tipo di approccio, queste persone, noi crediamo che dovrebbero avere delle tutele, dei dispositivi di protezione individuale che li tuteli in qualunque momento. Cioè, se arrivo io che mi sono rotto un braccio e vado in ortopedia, non è detto che io non abbia il Covid, potrei averlo, potrei essere asintomatico per tutta la vita, come potrei essere asintomatico per una settimana, per la settimana dopo manifestarlo. E intanto chi mi ha assistito, che sì. Cosa fa?
Sì, non sì, so no, se ho reso l'idea. No, questo hai reso l'idea, ma guarda che un po' la filosofia che è stata adottata sia diciamo in generale ormai è quella di aspettiamo che la gente si ammala e poi li ricoveriamo. Cioè, questo è il concetto, no? Cioè, non è che vai a vedere praticamente quello è positivo, quello no, allora quello se poi sono là, allora quello lo proteggo se sta a contatto, eccetera. No, io non me lo pongo il problema. Guarda, si stava dicendo oggi, cioè diceva l'ascoltatore di prima, stanno partendo i primi tamponi al policlinico, cioè a gente in reparti Covid. Quelli sono stati due mesi praticamente a contatto con pazienti Covid e quelli.
Sì, sì. L'ho sentito,
il concetto è uguale a quell'altro, poi tu dici, è chiaro che la filosofia, insomma, è stata questa, insomma, no? Detta, vabbè, aspettiamo, quando sta male, no? Poi dopo famo qualcosa, intanto lasciamoli così. Questo è un po'.
Io però sta cosa io la vorrei denunciare, cioè io penso sia da denunciare, e sia da denunciare, secondo me, soprattutto, anzi, mi sono incazzato ancora di più con i sindacati, perché i sindacati confederali, poverini, sono tanto presi a concertare e non hanno del personale, gliene frega un cavolo, per usare un eufemismo, ma pure la USB non sta facendo niente. Cioè, sono i sindacati che dovrebbero andare nei reparti e denunciare che il personale che sta in questi reparti, tutto il personale, ribadisco, non è tutelato. Perché io capisco quello che dici tu, ho capito qual è il loro retro pensiero o non tanto retro, però questo noi non lo possiamo accettare, cioè questo noi come compagni e i sindacati dal primo all'ultimo dovrebbero combatterla sta cosa, o sbaglio?
No, tu non è che sbagli, la questione secondo me è che mo, al di là di tutto, insomma, di questa sigla, quell'altra sigla, poi chiaramente sì, sono tutti diversi, poi c'è stato il sindacalismo, diciamo, conflittuale, alternativo, quell'altro, diciamo. Però al di là di tutta quanta sta vicenda qua, qui quello che si è registrato è che c'è un livello pure tra i lavoratori, diciamo, che queste storie non escono fuori, cioè quello che in questi anni è passato dentro i posti di lavoro sono concetti assolutamente... Il primo l'hai detto te, guarda, secondo me, cioè... Ma chi l'ha detto che praticamente quello che pulisce i corridoi o quella che pulisce i corridoi, per dirla, per te, non deve essere assunto dal padrone del corridoio, voglio dire, no?
Certo.
Invece l'infermiera sì, però quella no, ma perché quella no? Eppure se uno lo dice, ormai per noi è pacifico che chi fa le pulizie comunque non c'entra niente con l'ospedale, ma questa è un'assurdità, no?
Insomma,
è una deformazione mentale, no? Che però è stata fatta propria quasi da larghi strati, capito? Quindi poi e l'altra cosa che penso è, stiamo davanti, cioè questa storia del virus ha fatto uscire fuori, diciamo, una questione che richiede, cioè, comunque una presenza, una partecipazione, una voglia di cambiare le cose, eccetera, un processo che non può stare distretto dentro una sigla sindacale, dentro un partito, dentro, cioè qui deve essere proprio un nuovo movimento grosso che comincia a rismontare tutti questi falsi verità assolute che sono crollate come ne var solo, insomma, no?
Non metto in discussione quello che tu dici, sono d'accordo, condivido al 100%, diciamo che sottolineo e ritengo che forse, appunto, come dici tu, questo Covid, questo parassita, come si chiama, Ascanio, cioè potrebbe essere per noi utilizzarlo, mi sembra brutta, ma proprio per incominciare a muoversi e a scardinare questa realtà, come dici tu giustamente, partendo proprio dalle cose più concrete e materiali, come dici tu, il discorso dei contratti diretti con l'azienda, ma anche e soprattutto, cioè io adesso sinceramente, come proprio in relazione a questa situazione imminente, cioè questa che stiamo vivendo oggi, tutti quanti, appunto, no? Vedi la gente che nella sua buona fede, con tutti i discorsi, applaude, canta, cioè c'è un certo, tra virgolette, interesse nei confronti di queste persone. Bene, benissimo. Allora, invece di, appunto, immolarli come eroi, perché gli eroi vanno immolati, trattiamoli come persone umane e incominciamo a pretendere che ci siano quantomeno le minime indispensabili difese, minime, e poi e insieme a quelle il minimo indispensabile dignità del lavoro, contratti definitivi, contratti diretti con l'azienda, perfettamente d'accordo con me, ma di tutti e tutte.
Certo. Grazie.
Scusami.
Bene, hai fatto. È giusto che essere corretti, diciamo. Va bene, salutiamo e grazie per l'intervento. Ciao.
No, volevo solo aggiungere una cosa, appunto perché prima l'ascoltatore di prima l'ha anche accennata al fatto dell'utilizzo dei tamponi appunto per fare una sorveglianza soprattutto degli operatori sanitari. Ma nel Lazio la situazione è un po' anomala, perché in realtà ogni azienda gestisce la sorveglianza sanitaria come vuole, ma in tutto questo c'è sempre quella parte di personale che è esternalizzato, che anche in questo viene tenuto fuori nella maggior parte dei casi, nel senso che in alcune aziende si stanno utilizzando i tamponi appunto anche per fare uno screening degli operatori e si stanno includendo anche gli esternalizzati, anche se sono eccezioni rarissime di queste aziende che ci stupiscono. Anche in altre aziende invece addirittura se gli operatori vengono a contatto con un caso positivo o anche un collega che purtroppo è positivo, per farsi fare sto tampone si devono strappare i capelli. Insomma, le situazioni sono veramente poco uniformi e certo in questo bisognerebbe anche prendere una posizione in più. In alcune aziende si sono cominciati quelli che si chiamano i test sierologici, cioè e soprattutto gli operatori vengono utilizzati come campione della popolazione per vedere se hanno sviluppato un'immunità, cioè se sono venuti già a contatto con un virus e hanno in qualche modo superato per ora la malattia. E quindi nel Lazio non c'è un'indicazione chiara da parte della regione su che cosa, come si debbano comportare le aziende, ognuno fa un po' come gli pare. E non so se ci sono altre telefonate. Sì, c'è un'altra telefonata.
Sì, ringraziamo l'ascoltatore in attesa, adesso lo mandiamo. Ci senti?
Sì, voi mi sentite?
Sì, sì.
Ok, innanzitutto buonasera a tutti.
Grazie.
Grazie per la vostra trasmissione. Volevo comunque mettervi al corrente e seguire comunque anche il discorso che hanno fatto altri colleghi di altri ospedali, altre realtà. Io nella fattispecie sono un dipendente di una cooperativa che lavora all'interno del policlinico, quindi penso già conoscete comunque la situazione. Volevo innanzitutto fare un ringraziamento a tutti i colleghi e tutti, sia portantini, infermieri, sia addetti alle pulizie, medici, chiunque in questo momento si sta prestando alla causa e dà il suo apporto rinunciando anche a molte cose, alla famiglia. Molti nostri colleghi, non dimentichiamo che molti nostri colleghi stanno mettendo da parte gli affetti familiari, genitori, figli, per comunque una paura e di contagiare magari dei bambini a casa o genitori anziani. Detto questo, volevo comunque dire che la situazione all'interno dell'ospedale non è assolutamente, secondo me non ha minimamente gli standard per poter affrontare questo virus, perché il materiale scarseggia e spesso dobbiamo adottare metodi rudimentali fatti alla buona, e soprattutto non penso si la direzione e tutti gli organi competenti stiano lavorando in modo adeguato alla tutela di tutti i lavoratori, di tutti gli operatori. E capisco che le difficoltà sono molte, perché comunque sicuramente le difficoltà ci sono da parte di tutti, però non vedo la situazione molto gestita in modo adeguata.
Ma senti un po', ma prima, cioè, tu è un po' che stai a lavorare lì, insomma. Prima pure che andava tutto splendidamente, forse, no?
No, assolutamente. Solo che la situazione attuale ha messo alla luce molti, molti problemi che già c'erano in precedenza. E adesso sono messi molto più in evidenza rispetto al passato, diciamo. Poi la situazione dei dipendenti della cooperativa, che la regione dal documento che hanno firmato, quello che loro hanno deciso, il bonus Covid, la una tantum dei 1000 euro per chi lavora nelle terapie intensive e 600 euro per chi lavora nei reparti e subintensive, che inizialmente o per adesso è previsto soltanto per il comparto sanità e quindi tutti i dipendenti pubblici, e che per i dipendenti privati esternalizzati forse quando la regione individuerà i fondi forse verranno erogati anche per tutti noi morti di fame, perché alla fine veniamo considerati così da parte della
regione. Però penso che i fondi siano diversi, perché allora sì, questi dei 100 euro è per tutti i dipendenti di qualsiasi categoria, ma non sanitari, tutti, che hanno comunque dovuto lavorare per questo periodo, e c'è un'altra storia. Poi c'è la questione che la regione dà a tutti i dipendenti della sanità, sia pubblica che privata, da cui sono escluse le cooperative, però, e per cui anche su questo insomma si viaggia a vista, cioè non c'è niente.
Ma è una vergogna perché cioè nel policlinico, come dicevano prima altri colleghi, cioè viene portata avanti dalla cooperativa. Occhio, che questo però bisogna comunque precisarlo, molti, e io ho avuto la fortuna di conoscerli e di lavorarci insieme, molti colleghi strutturati fanno lo stesso identico lavoro nostro con abnegazione, con spirito di adattamento e tutto, cioè conosco molti professionisti all'interno del policlinico che non ci hanno mai fatto sentire la diversa situazione lavorativa, ecco, il diverso trattamento economico, oppure io personalmente da parte dei miei colleghi non ho mai sentito dire tu sei della cooperativa, quindi devo dire che ci sono realtà molto discriminanti, ma per fortuna all'interno del policlinico ci sono anche molte realtà dove ci sono molti colleghi che non hanno mai fatto questa distinzione fra cooperativa e aziendale.
La distinzione non è che la fanno i lavoratori, la distinzione la fa azienda.
Beh, te dice, per esempio, in alcuni casi.
Ho capito, ma te più te a mensa ci puoi andare? No.
No, certo.
Per esempio, l'altro dice, cioè, per dire, più il 30-40% di meno di stipendio, ogni due anni non si sa come va a finire perché non si sa se ti rinnovano l'appalto, cioè sì, queste sono le distinzioni vere, no? Che animano.
Certo, la distinzione viene fatta dai piani alti, quello è chiaro, perché altrimenti non ci sarebbe stata la cooperativa all'interno dell'ospedale, una cosa assurda dove l'azienda e la regione in questo caso si sa che spende molto di più per noi rispetto che magari a un'internalizzazione del servizio, o sbaglio o dico fesserie?
No, già stato detto anche prima dal policlinico che ci sarebbe un risparmio.
L'appello sarebbe anche ai cittadini, no? Perché comunque la sanità viene pagata con le tasse, no? Le tasse che tutti noi paghiamo, la sanità viene finanziata con le tasse pubbliche. Io non penso che il cittadino voglia pagare comunque un servizio e sapere che poi quel servizio viene usato per favorire qualcuno, per far mangiare qualcuno nella fattispecie. Cioè io penso che il servizio se diventa pubblico veramente, allora forse la sanità può tornare a un livello diciamo decente, adeguato, ma facendo distinzioni di stipendi, di trattamenti economici, di trattamenti, tutele lavorative, la sanità non verrà mai, non riuscirà mai a essere a un buon livello, mai.
Va bene.
Un'ultima cosa, la grandissima, e questo lo dico in tono molto, molto ironico, la grandissima partecipazione dei sindacati che come sempre sono in prima linea per la nostra causa, che infatti non so nemmeno, forse sono spariti, non lo so dove.
Beh, non lo so, guarda, in questo caso meglio che spariscono, perché cioè, in tutta la loro storia i primi oppositori all'internalizzazione sono stati loro, diciamo, come.
No, veramente, veramente, guarda, quando sento parlare loro ormai mi viene voglia, cioè riesco ad andare al bagno facilmente, ecco, scusate la cosa, però proprio, guarda, non, veramente imbarazzanti, un sindacato inesistente e vergognoso all'interno dell'ospedale, che poi dovrebbero essere loro a tutelarci, poi, quindi, vabbè,
okay.
Grazie per avermi dato la possibilità, grazie, buon lavoro. Grazie,
ciao, buonasera.
Ma io volevo dire solo una cosa, poi è un po' un pensiero che ho anche condiviso con altri compagni e compagne.
Scusa un attimo, solo sì. 49 17 50 è il numero di telefono, perché ci rimproverano sempre che non lo diciamo,
che ci dimentichiamo.
Vai.
Che riguarda proprio questa monetizzazione, no, di alcuni operatori sanitari con questa contributo di 1.000 euro, 600 euro. Cioè io la vedo un po' così, cioè a me non credo che le regioni siano così premurose verso i lavoratori che appunto stanno affrontando l'epidemia, ma probabilmente questo contributo è una strategia anche politica, tanto che credo, se non sbaglio, che attualmente l'abbiano messo in piedi 3 regioni, Lazio, Toscana e Emilia Romagna, e poi se sbaglio qualcuno insomma mi corregga su questo, e sul fatto appunto una strategia per comprarsi in fondo quello che è il silenzio degli operatori sanitari, che già prima erano insomma trattati e massacrati, sappiamo bene, con turni di lavoro allucinanti, perché per 10 anni le risorse sono state sempre umane, sono state sempre limitate, e adesso si devono un po' comprare il silenzio di questi lavoratori, molti dei quali sono stati messi a lavorare in condizioni allucinanti, addirittura senza dispositivi di protezione. Quindi a me dispiace, a volte sento, io sono appunto un'operatrice sanitaria, sento colleghi che gioiscono di questi 1.000 euro, però forse bisognerebbe un po' leggere dietro le righe di questi soldi che arriveranno, naturalmente non sappiamo quando.
C'è la telefonata?
No, al momento non abbiamo telefonato, era un ascoltatore che ci ha chiamato per voleva sapere, gli sembrava strano ovviamente che non avessero accesso alla mensa e chi lavora per la cooperativa, insomma abbiamo confermato che purtroppo è così, ed era incredulo giustamente.
Infatti sono le cose che anche quelle non sembrano normali nell'ambito di, cioè, però in fondo è così, cioè non, cioè è proprio una cosa assurda, cioè una cosa incredibile, perché poi magari uno non se ne rende conto, però chi ci lavora dentro questi posti, cioè che ci lavori a fianco, a gomito, insomma, e poi ti trovi, diciamo, questa, che vivi, diciamo, un altro mondo totale. C'è una telefonata?
Allora, sì, un ascoltatore ci fa una chiamata in macchina, quindi sarà veloce. Sì, ti sentiamo.
Volevo farvi una domanda, del settore. Io ho la mia ragazza che sta a lavorare al centro Covid di Casalfalocco. Ora, sta chiaramente in una cooperativa, io adesso non ho capito quale bene quale sia.
Se anche potete, se ce ne stanno 3-4 là.
Se sapete, magari sicuramente ne avete parlato, però io pure per lei, che poi lei si è appena cosata come OS, fa una delle prime esperienze, stanno a triturare, però volevo sapere più che altro la situazione di sti Covid, cioè che ci sono messe tutte le cooperative dentro, ma non è che hanno spostato qualcuno da ospedali, che ne so, uno che sta a Gemelli l'hanno mandato a Columbus. Volevo sapere se ci avete qualche informazione da questo punto di vista, cioè la situazione del personale sanitario all'interno di sti Covid, e alla fine che faranno, perché non ho ben capito. Vi ascolto per radio, grazie.
Grazie a te, adesso ti rispondiamo.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Allora, vai. No, forse nel senso qualche informazione ce l'abbiamo, ma naturalmente credo che se le informazioni non arrivano da chi lavora in questi centri, appunto, per la maggior parte dei casi per cooperative, è molto difficile sapere che cosa succede e che tipo di gestione del personale c'è in questi centri, che oltretutto sono centri che hanno preso privati, che hanno preso un sacco di soldi dal pubblico per essere aperti.
No, io volevo dire che insomma, allora, l'ascoltatore fa riferimento direttamente all'ospedale che è stato aperto a Casarpalocco, con pompa magna, no? Con tutte le storie, questo diciamo inaugurato, Sennato Amato, Zingaretto, tutta questa gente qua, insomma, preso come fiore all'occhiello. E là la situazione non è per niente, diciamo, tranquilla, ma rappresenta, diciamo, uno dei passaggi più esemplificativi di quello che sta succedendo là dentro. Allora, là dentro chiaramente c'è una telefonata.
Sì, abbiamo una chiamata.
Andiamo al volo alla telefonata, sì. Magari parliamo un attimo, sì, del Covid di Casarpalocco, perché qualche notizia ce l'abbiamo su questo.
Sì, ci senti?
Sì, sì, vi sento.
Prego.
Allora, buonasera, io sono un OSS e ho lavorato al Sant'Andrea, sono uno di quelli che è uscito dal Sant'Andrea e la cosa è stata gestita veramente male. Anche dai sindacati, anche dai sindacati amici, cioè, diciamo che sono stati fatti degli errori, perché siamo un po' ancora attaccati alla vecchia ideologia, mentre non ci mettiamo gli occhiali della storia non riusciamo a vedere che oggi i lavoratori sono ricattabilissimi e che hanno bisogno di essere sostenuti. Fatta questa premessa, io ho discusso personalmente con l'allora direttore sanitario Canoli, il quale in modo anche poco carino mi ha detto che assolutamente non era legale la presenza delle cooperative in ospedale. Allora cominciamo a parlare di legalità. Io potevo lavorare 14 ore consecutive per poi andare a lavorare di nuovo al mattino successivo, perché non ero una persona ma ero un monteore. Essendo un lavoratore della cooperativa, questo lo potevo fare. Nota bene che non è legale. Potevo affiancare gli strutturati ed insegnargli a lavorare, anche se c'è intermediazione di manodopera, e questo non è legale. E molte altre cose ancora. Siccome ho conosciuto molte persone, vi posso, e ho lavorato da tanti anni nel settore delle cooperative che lavora sia nelle strutture private che in quelle ospedaliere, vi posso dire ad esempio che c'è un grosso ospedale privato che ruba letteralmente le ferie al personale infermieristico. Che cosa fa? Non le scrive in busta paga, gli infermieri le devono richiedere per iscritto, loro gli comunicano il monte ore di ferie che hanno residue e a fine estate le azzerano. Questa è una cosa scandalosa. Dov'è il sindacato? Dov'è la legalità in tutto questo? E molto altro ancora. Vogliamo anche parlare delle imprese di polizia? Beh, le imprese di polizia, le persone che puliscono in ospedale sono fondamentali, perché ci permettono di venire meno a tutta una serie di infezioni ospedaliere che i pazienti contraggono e che sono anche più pericolose del Covid. Bene, a queste persone, in particolare a Sant'Andrea, che è una realtà che conosco bene, vengono continuamente ridotto il monteore, per cui loro non sono in grado di pulire come dovrebbero, ma non per incapacità. E di conseguenza gli vengono anche ridotti gli stipendi. Le persone devono avere i loro diritti. Tu puoi essere l'operatore più bravo del mondo, puoi ricevere tutti gli encomi che vuoi dalla tua caposala, ma la cosa importante è che non disturbi, perché altrimenti sei una persona da buttare. Questo è quello che avviene nella sanità pubblica e privata, e privata ancora di più. Io sto lavorando adesso in un posto dove la cosa, siccome è privato ma appaltato dallo Spallanzani come centro Covid, e la cosa che mi dicono continuamente gli infermieri, che fanno turni massacranti, che non hanno giorni di riposo ma per 15 giorni consecutivi, eccetera eccetera, ma qui siamo privati, tutte le regole non valgono. Vogliamo mettere sul piatto tutte queste cose?
Sì, un po' d'anni che ci stiamo a provare.
Però ho capito. A me dispiace perché, però, il sindacato ci ha abbandonato, ma anche con delle motivazioni personali giuste, perché poi gli operatori un po' andavano da una parte, un po' andavano da un'altra, ma perché erano spaesati. Noi ci dobbiamo rendere conto che siamo tornati indietro di 100 anni e le persone bisogna fare come 100 anni fa, bisogna seguirle, bisogna spiegargli le cose. Questo significa sprecare delle energie, però è l'unica possibilità che si ha.
Senti, io cioè nel senso che sono d'accordo con te, però ci sono anche delle situazioni, credo, in cui bisogna anche uscire un po' dalla logica di delegare il sindacato per fare le lotte, e chiaramente c'è bisogno di un supporto politico anche di chi ha più esperienza, però non si può sempre delegare al sindacato.
No.
E cioè questo è il senso che è difficile, cioè attualmente c'è una fase in cui i lavoratori, le lavoratrici faticano anche a auto-organizzarsi. Ma però forse bisognerebbe anche ricominciare a fare questo nei posti di lavoro, anche se in questo periodo storico politico è molto difficile fare assemblee, non possiamo riunirci, è per questo anche che abbiamo creato questi spazi nella radio, proprio per condividere, come stai facendo tu, le tue esperienze.
Però scusa, è facile a dirti, ma non è per niente facile,
certo,
a farti,
no,
perché le persone hanno paura, le persone sono ricattabili, le persone hanno continuamente paura di perdere quel pezzetto di pane che comunque continuano a portare quotidianamente a casa, e questa è una baseline da cui bisogna partire, da cui bisogna avere consapevolezza. Si ha paura, questo è il termine che vige attualmente nell'ambiente.
Sì, guarda, io riallacciandomi anche all'intervento che c'è stato due telefonate fa, vorrei anche raccogliere quell'invito al fatto che questa mobilitazione che dobbiamo costruire in modo forte e deciso non deve essere delegata solamente a chi lavora, perché oltre ai problemi che tu giustamente sottolineavi, ma perché è una questione che riguarda tutte e tutti, non semplicemente chi lavora negli ospedali, in tutte le varie sfaccettature che oggi abbiamo toccato. Quindi sicuramente dall'esterno, che poi insomma è un esterno interno, perché poi in ospedale comunque ha a che fare con la sanità, ci abbiamo tutti, e anche semplicemente, come è stato detto prima, come coloro che pagano le tasse, e quindi mettere bocca su questo. Quindi sicuramente l'obiettivo è quello di costruire anche dal di fuori, dando una forza maggiore a chi sta dentro, che ovviamente paga il ricatto come tutti i settori lavorativi, insomma questo lo sappiamo bene, però insomma, essendo una questione che ci tocca, ripeto, tutte e tutti, dobbiamo sicuramente intervenire e non delegare solamente a chi ci lavora, insomma portare avanti una questione che lo stiamo vedendo con il Covid, ma insomma erano discorsi validi anche prima, quanto il discorso sia delicato e importante per tutti e tutti.
Posso dire un'ultima cosa sul discorso cooperativa? Cooperativa, ma tutti dicono è colpa delle cooperative. No, è colpa del sistema che ha permesso alle cooperative di non essere cooperative. Perché malgrado le persone che ci lavorano paghino la quota socio e risultino iscritte come socie, non c'è una vera assemblea. Non c'è una votazione per il consiglio d'amministrazione. Le decisioni le prendono le alte sfere, e quando ti chiamano per farti una comunicazione ti dicono l'azienda ha deciso, allora facciamola finita queste farze.
Perfetto, sì, questo è un discorso che vale per tutti i settori, non facciamo, lo sottoscriviamo, insomma, cioè, chiaramente la cooperativa è semplicemente un modo per non pagare chi lavora e per passare
per
sfruttarlo.
Perché è vero che le aziende sanitarie spendono tanto, ma in tasca al lavoratore non ci va niente.
Esatto, questo vale in tantissimo, in questi giorni abbiamo sentito anche chi lavora nella scuola, anche per il comune, insomma la dinamica è la stessa, ormai l'abbiamo vista insomma da decenni ormai. Va bene,
grazie
a te per l'intervento.
Buona serata. Buona serata.
Vabbè, tanto sono le 17:40 e certo insomma teoricamente dura un'ora, però insomma chiaramente se c'è sta gente che va a parlare, se non c'è niente che segue, non siamo qua.
ci tocca magari una risposta rispetto all'ascoltatore che ha fatto prima, quello che aveva, non so se la ragazza, la moglie che lavorava
a casa al Palocco,
che come ha detto la stavano triturando immagino. Allora lì ci sono una serie di cooperative in questo raffazzonato posto che funzionava come clinica diciamo di cardiochirurgia, ma insomma apparteneva a un grosso, non mi ricordo manco come si chiama questo, comunque un grosso industriale che c'ha resort, cliniche in tutto il mondo, e quindi la regione ha pensato bene di affidargli una marea di soldi diciamo per aprire questo centro completamente improvvisato, in cui il personale più o meno tutto le cooperative, sono varie cooperative. Il problema del futuro, dice, che fine fa mia moglie, la mia ragazza che sta là dentro, cosa storia? E che ne sappiamo? Queste cooperative praticamente vanno avanti con gli appoggi che stanno dentro la regione, dentro tutti i vari apparati di potere, e che bene o male diciamo gli garantiscono dei lotti, delle storie sempre peggio, sempre più a ribasso, sempre più. Quindi questa è la situazione. Qui non c'è niente da fare, qui è l'unica soluzione, è il superamento di questo sistema e l'assunzione diretta. Cioè, non è che c'è sta molto altro da pensare, cosa che non è mai stata diciamo ultimamente proprio scomparsa dall'ottica di tutti, ma che va rimessa, cioè uno dei punti essenziali che qualsiasi movimento che nasce deve affrontare sul campo della sanità è la fine del precariato, a partire dalle pulizie fino allo specialista della terapia intensiva. Va bene,
abbiamo un'altra telefonata, sì. Ci senti?
Pronto, ciao, sono Erminia.
Ciao.
Volevo un attimo intervenire, mi dispiace ma purtroppo mi sono potuta collegare solo adesso e quindi non so se avete già parlato di questa situazione dei tamponi agli esternalizzati all'interno delle strutture pubbliche.
L'abbiamo solo accennato, però se ci vuoi dire qualcosa.
Allora niente, io volevo riportare questa cosa che sta succedendo al Sant'Andrea perché mi sembra fondamentale per tutte le altre situazioni e comunque per le situazioni dove sono presenti i compagni che lo possono comunque pretendere. Da noi sono stati effettuati il 100% dei tamponi al personale dell'azienda, quindi il 100% degli operatori sono stati tamponati, diciamo, gli sono stati fatti i tamponi, e in più siamo passati già alla seconda fase, per cui i tamponi negativi stanno facendo anche il sierologico, credo che siamo a 900 prelievi per il sierologico, quindi diciamo la seconda fase dopo il tampone negativo. Siamo riusciti insomma ad ottenere, parlando con la direzione generale, anche che venissero fatti i tamponi al personale esternalizzato. La situazione è che attualmente sono stati fatti i tamponi alla vigilanza, ai magazzinieri, quindi alla ditta dei trasporti, la Traser, che tra l'altro è una ditta che insomma ha in appalto quasi tutti i magazzini delle aziende sanitarie del Lazio, e agli operatori delle pulizie. Calcolate che da noi adesso quelli che avevano vinto la gara erano diciamo era l'udito, l'ex non mi ricordo come si chiama, vabbè, comunque era la ditta che faceva riferimento all'udito. Allora, questi operatori sono stati fatti i tamponi. Il prossimo passo, almeno c'è stato garantito, però insomma sappiamo che sta procedendo questa cosa, è che vengano fatti i tamponi anche il personale del CUP e del RECUP. Premetto che siccome l'altra volta avevo sentito una compagna dell'ex Capodarco che aveva anche chiamato, premetto che da noi ovviamente c'è GP, quindi se questa cosa dovesse partire a Sant'Andrea, io credo che sia per logica estendibile a tutti gli operatori dei CUP e dei RECUP del Lazio.
Ma pure da Traser, voglio dire.
No, la Traser, io sto parlando CUP e RECUP.
Sì,
la Traser, anche per la Traser, sì,
si vanno là, certo,
certo. Ora io volevo semplicemente spiegare come funziona, perché molti compagni non lo sanno, però quello che bisogna chiedere è che il responsabile unico del procedimento della gara in questione, gara di pulizia, gara dei magazzini o gara di tutto il resto del mondo, il responsabile unico del procedimento deve inviare una richiesta al responsabile della ditta appaltatrice e chiedere di sottoporre a spese ovviamente dell'azienda il personale a tampone, e ovviamente sia il tampone con lo stesso procedimento che viene fatto per i dipendenti, quindi sia tampone naso orofaringeo che nel momento successivo della negatività il tampone sierologico. E ci deve essere, credo, un'autorizzazione formale, un consenso formale della ditta rispetto al fornire gli elenchi del personale che in quel momento opera all'interno dell'azienda ospedaliera o che comunque alle variazioni di personale, perché appunto, come sappiamo benissimo, all'interno di un ospedale può essere che alcuni lavoratori vengono poi spostati in un'altra struttura e ne arrivano dei nuovi, oppure ora dico in prossimità delle ferie, ma non si sa quest'anno come saranno, in genere nel trimestre estivo arrivano altri lavoratori delle ditte di pulizia, per dire, o delle ditte appaltatrici a fare le sostituzioni delle eventuali ferie. Quindi ci deve essere questa, ovviamente, consenso formale della ditta appaltatrice, perché quelli sono comunque dipendenti della ditta appaltatrice, e poi l'azienda si fa carico di sottoporre gli operatori a tampone. Io credo che questa sia, mi diceva l'altra volta il Peppe, poi non lo so, che questa cosa è partita anche al Pertini. Io credo che a fronte di ospedali come il Policlinico, per quanto ne so io, o lo stesso Spallanzani, nei quali non sono stati fatti tamponi assolutamente al personale sanitario, quindi il personale sanitario
hanno cominciato ieri.
Ah, meno male, si sono svegliati tardi,
sul personale del pronto soccorso, però poi esatto. Sui passaggi non si sa.
Bisogna anche capire, no, perché qua c'è un altro fattore da considerare, secondo me, che è la quantità di tamponi. Da noi, essendo una struttura che aveva circa 2.000 dipendenti, che ha circa 2.000 dipendenti, a botta di 100 tamponi al giorno, avendo cominciato già da 10 giorni, hanno già finito, capito? Poi hanno un po' accelerato, perché poi questi tamponi vengono ovviamente forniti dalla Protezione Civile. A questo proposito volevo dire anche un'altra cosa: noi abbiamo ottenuto, insomma, comunque viene pubblicato tutti i giorni sul sito dell'azienda, sulla intranet aziendale, non sul sito pubblico, questo non te lo mettono manco morta, però insomma sul sito della intranet aziendale il quadro, cioè la situazione com'è ad oggi. Al quadro dei, per esempio, attualmente noi abbiamo 52 operatori sanitari positivi su la totalità dei dipendenti, che sono circa 2.000, non so, barava fare percentuali, comunque diciamo questa è la percentuale. Adesso bisognerà vedere nel momento che vengono fatti i tamponi, che vengono processati i tamponi alle ditte di pulizie, quanti, se ne uscirà qualche positivo, speriamo. Insomma,
la domanda, sti 50 spero che li abbiano messi in quarantena.
Certo, no, questi sono in quarantena.
È solo così, perché siamo stati
tutto,
ecco.
Sì, no, questi stanno a casa, o comunque stanno tutti quanti a casa. Oppure stanno ricoverati, che insomma, vabbè. Certo. È un'altra, quelli nostri stanno a casa o ricoverati. Ti dirò che, essendo subentrato il fatto di Campagnano zona rossa, no? Avete visto, no? E essendo il Sant'Andrea sulla direttiva di Campagnano, adesso addirittura è uscita un'altra disposizione per la quale tutti gli infermieri, insomma tutto il personale sanitario proveniente dalla zona di Campagnano, non può venire a lavorare. cioè non, nonostante, cioè, c'è stata ieri, c'è stata una specie di botta e risposta tra il sindaco del comune di Campagnano, perché il sindaco del comune di Campagnano aveva dato l'autorizzazione per quelli che facevano un lavoro sanitario, una specie di lascia passare per uscire e rientrare dal comune. Il Sant'Andrea, una volta che sono arrivati in ospedale, vabbè, oltre a, a fargli il tampone, se non erano già in ferie, non erano già a casa, non lo so, io so il caso di una collega, che insomma che è arrivata, gli hanno immediatamente fatto il tampone, gli hanno detto che gli avrebbero, che il, si prevede in questo caso che il tampone venga fatto ogni 4 giorni, però poi gli hanno detto no, guarda, vai proprio a casa e non tornare proprio più, se hai finito le ferie c'è il permesso Covid, quello che ti equipara l'assenza alle ferie e viene retribuito normalmente. Questo per quanto riguarda la questione Campagnano. Stavo dicendo la questione dei tamponi, perché noi abbiamo ottenuto, insomma, che sulla intranet aziendale, ma questo credo che per una questione della famigerata trasparenza dovrebbe essere fatto in tutte le aziende, oltre ad avere il quadro giornaliero della situazione, quindi operatori positivi, malati positivi e quant'altro, viene messa sulla intranet aziendale anche le forniture che vengono date dalla Protezione Civile. Voi sapete che ogni giorno la Protezione Civile manda oramai delle forniture rispetto ai DP e ad altre cose, più che altro mascherine, camici, calzari, FFP2 e quant'altro. Ogni giorno, perché che cosa succedeva? Che questo materiale arrivava, tutti sapevano quant'era, meno che io doveva distribuire, cioè meno chi era deputato all'organizzazione della distribuzione. Io devo dire la verità, io da quello che leggo il materiale che arriva in questo momento è abbastanza, insomma, o comunque è sufficiente. Nel materiale che arriva dalla Protezione Civile arrivano anche i tamponi, quindi per esempio il 21, l'ultimo dato che noi abbiamo, da noi sono arrivati 100 tamponi, perché là poi c'è il problema che arrivano a un certo punto, erano finiti i reagenti, non so se avete visto tutta quella polemica, quindi anche la possibilità per i compagni, per i lavoratori di monitorare, sono arrivati 100 tamponi, tu non è che ne puoi fare 50, ne devi fare 100, capito? Se in un posto come il Policlinico, che c'ha, se non mi ricordo male, 4.000 dipendenti, no? Mi sbaglio, forse anche di più?
No, so di più, parlai mischiato con l'università, cioè...
Sì, è che lo so. Sì, mo non mi ricordo, ai tempi miei mi pare che erano 4.000 dipendenti. Se tu non... se tu non marci a 200-300 tamponi al giorno e se non c'hai quella fornitura, ma che affitti hanno del Meiermeser poi? Cioè, ma quando ce la fai ad arrivare agli esternalizzati? Non ci arriverai mai, capito? Non ci arrivi proprio, oggettivamente non ci arrivi, calcola che poi ci sono i tamponi dubbi, quelli che bisogna ripetere, una cosa e un'altra, la situazione è questa. Io per farvi il quadro finale vi dico, insomma, sono stati assunti 75 infermieri a tempo indeterminato, intanto dalla graduatoria quella del Sant'Andrea, e gli OSS sono stati assunti tutti indeterminati dal vecchio concorso regionale che c'era, sì, e 25 infermieri sono stati presi a tempo determinato, invece adesso non so se poi verranno tramutati. Per i tecnici che c'era un problema è stato fatto un avviso pubblico, perché non credo che c'era una graduatoria di tecnici regionale, cioè, o comunque io non so se c'era. Un'ultima cosa, proprio per andare un attimo avanti, secondo me bisogna rendersi conto che quello che sta iniziando in questo momento è la decovidizzazione. Mi sentite? Perché c'ho un ritorno?
Sì, sì.
Mi sentite? Sì. La decovidizzazione di alcuni ospedali. Cioè, da noi è già cominciata, cioè qui rimarrà nella sta famosa fase 2. Che cosa sta succedendo in previsione di questa famosa fase 2? Che alcuni ospedali, tipo i nostri, dove credo da una settimana non c'è più un positivo, stanno riconvertendo i reparti che avevano dedicato al Covid, quindi due piani da noi per esempio, in reparti di medicina, di gastroenterologia, insomma i reparti di degenza normale, per arrivare alla tipologia di ospedale dove da noi è chiaro che se verrà uno e ci avrà dei sintomi e sarà Covid, sarà, ma un Covid direttamente non arriverà più, perché è uno degli ospedali che verrà decovidizzato, non mi ricordo come canto, cioè non so come si è, decodivizzato, insomma. Quindi piano piano stanno riaprendo i reparti che erano stati dedicati al Covid, perché almeno in questi reparti, almeno in questo ospedale, non so se in altri sta succedendo la stessa cosa, i pazienti Covid stanno diminuendo, tant'è che si parla di riaprire il pronto soccorso, che era stato chiuso, era diventato pronto soccorso Covid, e quindi, non avendo da una settimana nessun caso, si parla di riaprirlo. Questo non è per dire come funziona, però per capire come funzionerà a Roma, perché secondo me rimarranno 2-3 ospedali o 2-3 strutture esclusivamente Covid, e il resto in teoria dovrebbe ritornare alla normalità.
Dai, no, questo non lo so.
Dice che mi diceva qua Augusto che vanno al policlinico. Da noi, ecco, se arrivano i Covid, da noi vanno al policlinico.
Sì, perché infatti al policlinico non è che stanno a calare niente. E quindi le parti sono rimaste là, e anzi
specialità
attiva chirurgia da noi è chiuso, cioè salta Camillo.
No, perché è arrivata una comunicazione ufficiale dell'università, dell'azienda, che ha detto che i Covid che arrivano a Sant'Andrea vanno al policlinico.
L'università che c'entra in tutto ciò?
L'università non so che c'entra, però è arrivata una comunicazione del rettore.
Non dovrebbe essere l'università a decidere queste cose, però insomma vabbè.
Certo, sì, vabbè, qua nella confusione massima. Entriamo in un mondo proprio a parte. Sì. No, comunque ecco, il problema sarà adesso capire come verranno gestiti questi reparti normali, che riaprono, cioè nel senso anche come verranno rispettati i tempi delle liste d'attesa, dei ricoveri, degli interventi, ovviamente là si apre un mondo che comunque è tutta un'altra storia, capito? Il fatto che possano essere garantiti comunque, adesso c'è il blocco dell'intramenia, ma insomma poi non è detto, anche perché capiamo un'altra cosa, e questo proprio un appuntino che faccio: i malati Covid in termini di DRG portano un sacco di soldi,
certo.
Portano un sacco di soldi, allora capiamo che ci sono, cioè già chi aveva i primari e i direttori dei dipartimenti che hanno avuto in questi mesi, in questo mese, reparti Covid, hanno avuto un rimborso in termini di DRG altissimo. Quindi là bisognerà vedere che si apre un'altra partita, che è un'altra cosa
ancora. Questo non è strano anche a un concetto di ospedalizzazione del Covid,
che ha regnato
in questo periodo.
Sì,
insomma,
sì, va bene, insomma, gli esempi sono tanti, da medici che non, di reparti Covid che non volevano trasferire pazienti anche guariti in reparti non Covid, perché ovviamente se li trasferivano il DRG andava all'ultimo reparto, cioè lo sai che il DRG viene preso dall'ultimo reparto di ricovero del paziente, per cui magari dice no, sai che faccio, io lo dimetto, tu te lo riprendi, così io mi prendo il DRG del Covid, se no il DRG del Covid te lo prendi te, insomma rendiamoci conto,
certo.
C'è proprio un mercato, proprio.
Va
un mercato,
ciao,
va
grazie.
Bene,
ciao, grazie.
Prego, ciao, 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 ciao.
Diceva qui il nostro mixer
quello che vogliamo licenziare, però forse ce li pensiamo.
C'ha pure le domande.
Pensa pure.
Il DRG è praticamente una sigla che sta a individuare sarebbe il raggruppamento omogeneo di diagnosi, vuol dire che praticamente io ti pago per quello, per la diagnosi che te curo sostanzialmente, e che ha innescato un mercato di quelli immensi. E questa storia qui che si diceva ultimamente, cioè dell'introito dei reparti Covid, cioè di che cosa si è messo in moto con questa storia dei Covid, e quindi da Casar Palocco, il Gemelli, l'albergo vicino al Gemelli, cioè
tutta sta, voi capite che cosa si è messo il mondo, insomma,
una,
no?
Grande fabbrica,
ecco, una grande fabbrica, una, un grande mercato dove praticamente funzionano, dove ancora la sanità pubblica funziona da grande vacca, dove il privato gli sta succhiando assolutamente tutto. Un'altra telefonata.
Abbiamo un'altra telefonata, ci senti?
Sono due ore che andiamo avanti.
Sì. Prego, prego, ci senti?
Ciao a tutti.
Ciao.
Sì, io mi sento. Da fastidio che c'è la radio vicino?
Forse un po'. Sì, forse.
Sì. Allora, no, perché c'ho il telefono sotto sulla.
Forse la devi abbassare la radio.
Allora, no, sono Simonetta dal Policlinico. Ciao Peppe. Volevo informazioni più fresche, diciamo, su quello che sta succedendo. Intanto va bene questa cosa che finalmente si è messa in moto, questa raccolta di firme che hanno Rosa, che chiaramente forse sotto la spinta di questo veramente insulto al fatto che all'intelligenza, alla dignità umana di non poter essere nemmeno, come dire, oggetto di questa elemosina per gli eroi sul fronte, quindi forse questo ha fatto un po' veramente sollevare, e vedo che effettivamente, insomma, lo si percepisce, anche se noi siamo decentrati perché sto via di Isabella, non so, andare a sentire, però comunque, insomma, questo foglio firme sta girando e questo, insomma, mi fa ben sperare che ci possa, anche se chiaramente noi non siamo assolutamente convinti che questo metodo possa smuovere, però rispetto a quello che girava fino a poco tempo fa al Policlinico, che Peppe lo sa benissimo, è già un passo avanti, perché sono girati fogli firme su vari argomenti che poi sono stati ritirati, perché mi hanno raccontato delle persone con cui ho parlato, insomma, che veramente sono sottoposti a dei livelli di ricatto e di mobbing che sono spaventosi, cioè che li cambiano di reparto, li mettono a disposizione, gli tolgono le ore, gli riducono lo stipendio, chi si muove, quindi è veramente una situazione allucinante, veramente allucinante, ogni giorno di più, e questa cosa a noi ci fa veramente male, vedere di lavorare vicino a colleghi e a persone che vivono questa condizione a cui noi ci siamo abituati lentamente, inesorabilmente, e ha minato la possibilità di alzare la testa e ribellarci a questa condizione. In questo momento probabilmente forse proprio perché sono sottoposti a pressione, perché c'è questa, come dire, situazione veramente paradossale, probabilmente forse questo sta facendo. Le firme sono raccolte da tutti, anche dagli strutturati, e vediamo che succede. Il problema è che, come qualcun altro mi pare di aver sentito, ha evidenziato Policlinico nel marasma, è uno dei posti ancora più di marasma, per cui come al solito informazioni contraddittorie, non si arriva a dama, non si sa chi decide cosa, non ci sono procedure sicure, corrette, chiare, non si sa se si possono prendere le ferie, non si possono prendere le ferie, reparti chiusi, e da quello che sembra stanno approfittando di queste chiusure di reparti per tagliare qualche testa, per fare qualche
conto. Caso unico più che raro, in piena emergenza Covid, dove tutto è il casino, ci sono state le dimissioni del direttore sanitario.
Bravo, con grossa polemica
contro il direttore generale, di cui noi sappiamo solamente gli aspetti, così mi sa che cazzo è successo là dentro, cioè le storie.
Sì, no, succede di tutto di più, perché comunque sia, da quello che dicono anche noi, da me ieri c'è stata una riunione di dipartimento, e sempre tramite le nostre mitiche piattaforme, perché ormai ci siamo manco riuniti, De Visu, eccetera eccetera, e quindi pare che appunto stiano approfittando di questo fatto che per aprire parti Covid hanno dovuto chiuderne altri. E ovviamente queste chiusure che cosa hanno portato? Oltre al fatto che hanno dovuto in fretta e furia riabilitare le parti a fare la funzione del reparto Covid senza nessuna garanzia. Cioè, questa collega ieri mi raccontava che gli infermieri non hanno il bagno personale, devono passare all'interno del bagno Covid, cose terribili, persone messe a lavorare la sera col collega strutturato che arrivava e gli diceva: stasera vengo io al posto tuo, dammi le chiavi dell'armadietto, a me le consegne, me le dai a me, senza essere stati minimamente avvisati, eccetera eccetera. Adesso non ci vogliono nemmeno da di indennità di rischio morte, cioè è una cosa pazzesca. Comunque, dicevo, si stanno un pochino sollevando gli animi e speriamo che questa cosa sortisca degli effetti. Il problema è che nell'incertezza, a parte, come diceva Ermina Sant'Andrea, i tamponi a noi non ce l'hanno fatti e hanno cominciato, da quello che si vede hanno fatti 350, mi è arrivata questa notizia, di cui 36 positivi, però praticamente ne faranno 100 per volta, se considerando che siamo 6.000 dipendenti, forse per l'estate prossima l'avremmo fatti tutti, ed è una cosa veramente